Buongiorno a tutti quanti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi sono solo in radio perché Francesco è impegnato nella preparazione per il rito che terremo presso il Bosco Sacro di Jesolo sabato 24 settembre, cioè sabato dopodomani, insomma. Allora, io intanto ho un po' di cose da dire prima di iniziare la trasmissione vera e propria. Innanzitutto, sono mancato dai microfoni radio per 2 settimane. Sono mancato perché, purtroppo, o fai una cosa o ne fai un'altra. Cioè, quando uno fa un lavoro da turnista in fonderia, come faccio io, chiaramente il tempo che ha libero, deve suddividerlo per quello che può fare. Anche se ci sono migliaia di cose che vorremmo fare, non riusciamo mai a farle tutte e neanche minimamente. Pertanto ho dovuto un po' dividermi fra un impegno e l'altro. Allora, la prima cosa di cui voglio parlare è un ringraziamento personale che voglio fare agli amici e amici di questa radio, Patrick e Davide, per aver organizzato a Cittadella la festa di Veneti all'inizio il 4 settembre. Ringrazio perché innanzitutto ci hanno permesso di non solo avere uno spazio in cui presentare la Federazione Pagana e in cui presentare le sacre radici, per cui quelli che sono i nostri lavori, quello che è la nostra attività e quello che è il nostro modo di esporsi davanti alla vita, però ci hanno dato anche l'occasione per la seconda volta, perché già lo scorso anno venne fatto da Francesco e da altri, di portare in manifestazione, di fare una sfilata per le vie di Cittadella con un'antica divinità veneta che era Itia e richiamando, rifacendo rinascere quello che è la tensione pagana e il paganesimo, il piacere della vita e le relazioni dell'uomo col mondo. Le relazioni dell'uomo col mondo che sono l'essenza stessa della nostra esistenza. Ebbene, proprio in onore della festa dei Veneti abbiamo portato in manifestazione la Dea Reitia, che è la Dea della scrittura, la Dea della caccia, cioè quello che rappresenta una relazione precisa fra l'uomo e il mondo che appartenevano ai Veneti antichi. Però non avremmo nessun problema di sfilare con Mater Matuta, di sfilare con Giunone, di sfilare con Zeus, con Era, non abbiamo nessun problema di sfilare con i Titani, di sfilare con Prometeo, e con qualunque altra immagine che dia il senso della vita, cioè il senso della relazione fra noi pagani e il mondo. Pertanto, per questo motivo ringrazio, Patrick e Davide per averci, dato questa occasione. Ed è un'occasione importante perché, Francesco l'ha sfruttata molto bene facendo anche delle magliette, preparando delle magliette con gli antichi colori veneti che la Dea Reitia su sfondo rosso e praticamente all'interno della manifestazione come gruppo eravamo anche identificabile. All'interno della festa dei Veneti abbiamo fatto anche un'altra cosa. Ho preparato una mostra di articoli di giornali relativi a quelle che sono le recentissime scoperte archeologiche sui Veneti. Sui Veneti antichi, la tradizione, per esempio, la fama che avevano i cavalli veneti, i vari ritrovamenti, i vari insediamenti, quello che è stato anche lo sviluppo dall'età paleolitica, l'età antichissima, a tutta quella civiltà cosiddetta del Neolitico, che va anche sotto il nome di età villanoviana in certi scritti, e che attraversa in realtà tutta l'Europa. Ed è importantissima e fondamentale, nel senso che è una civiltà talmente avanzata che ancora oggi i dati sono oscuri. Ed è una civiltà che la troviamo dal Mediterraneo, dalla civiltà micenea, fino al nord Europa. E gli ultimi ritrovamenti, ma lo stesso Stonehenge, per esempio, le stesse età, civiltà megalitiche, stanno a testimoniare di questa grande civiltà che è stata all'interno del cuore dell'Europa. Ebbene, riuscire a scoprire anche i legamenti, anche le assonanze fra tutte le civiltà che hanno attraversato il ciclo della storia, e che hanno portato anche alla nascita dei Veneti, ma anche dei Sanniti, anche degli Etruschi, anche dei Sardinia, cioè dei popoli del mare, anche dei Tirreni, anche delle civiltà minoiche, delle civiltà achee, delle antiche civiltà egiziane. Le interconnessioni anche commerciali che sono fra di loro è fondamentale, perché quando parliamo del popolo dei Veneti, non è che il popolo dei Veneti sia un'isola staccata dal mondo e dall'universo, ma è un centro culturale, è un insieme di popolazioni che all'interno di un circuito commerciale, all'interno di un circuito di relazioni sociali che era eccezionale. Se voi pensate che i cavalli veneti venivano usati per le corse nella città di Siracusa, che allora era un centro enorme, importantissimo della Magna Grecia, e arrivavano ad Atene, venivano importati ad Atene per le gare, per le Olimpiadi, per quelli che erano i giochi ateniesi. E voi pensate che razza di circuito di conoscenze commerciali che ci fosse. Cioè, noi stiamo parlando del 500 avanti Cristo, 400, 600, 700 avanti Cristo, cioè stiamo parlando di un'epoca in cui le comunicazioni non erano certo quelle internetiane. Pertanto riuscire anche a collocare quello che sono i Veneti antichi all'interno di quell'insieme è importantissimo. Cioè, per esempio, c'è sempre quell'episodio storico che è fondamentale, per cui i Veneti furono coloro che resero effettivamente grande Roma, perché vi ricordo che quando Brenno invase Roma non fu semplicemente Camillo che cacciò Brenno da Roma, ma i Celti di Brenno vennero attaccati al nord dai Veneti. Fu l'esercito veneto che attaccò i Celti e costrinse Brenno alla ritirata. E per cui è una cosa, cioè questo legame che c'era fra gli antichi Veneti e Roma è un legame antichissimo e passa attraverso gli Etruschi. E vi ricordo che gli Etruschi sono ancora una civiltà legata a quello che è la Sardegna, e la Sardegna a quei tempi era praticamente il centro assoluto del Mediterraneo, cioè la più grande potenza che c'era nel Mediterraneo, finché lo tsunami non spazzò via l'antichissima civiltà. I popoli del mare avevano invaso l'Egitto, avevano anche conquistato l'Egitto i Sardi, tanto per avere un'idea di ciò che successe a quei tempi. Bene, noi abbiamo fatto questa mostra che ha avuto un buon successo alla Festa dei Veneti, ha avuto alcune centinaia di visitatori, naturalmente ci sono state centinaia e centinaia di discussioni, e torno a ripetere, per la prima volta direi in maniera ancora più significativa dello scorso anno, quella che è rimasto ho ricevuto adesso un fax, mi sono un attimo distratto e ho perso un attimo il filo del discorso. Comunque abbiamo fatto centinaia di discussioni e dico, per la prima volta c'è stata questa manifestazione di Reitia, che ripeto, la seconda volta rispetto all'anno scorso, però questa volta come anche gruppo identificabile molto chiaramente, che ha sfilato per le strade di Cittadella. E questo ringrazio naturalmente sia Patrick che Davide per questa opportunità. Naturalmente su internet ho caricato tutte le fotografie che ho scattato durante la manifestazione, dedicando una pagina apposta. Naturalmente le mie fotografie sono relative a quello che noi abbiamo fatto all'interno dell'insieme. Poi ci sono tutte le fotografie della Festa dei Veneti che invece trovate sul sito di Raise Venete, e sul sito di Raise Venete trovate invece la festa nel suo complesso. Cioè, hanno partecipato circa 20.000 persone, tanto per avere un attimo di numeri. E sono sfilati molti gruppi, è sfilato un gruppo celtico da Verona, sono sfilati i gruppi in costume, cioè molte rappresentazioni, diciamo, sono state abbastanza significative. Per non parlare anche della massiccia presenza della radio alla festa, insomma, molti speaker di questa radio erano presenti alla festa. Bene, detto questo, passiamo ad un altro argomento. Continuiamo invece con la festa. Alla festa di Veneti è stata premiata una persona, cioè una persona è stata premiata da Patrick e Davide per l'impegno che ha profuso nella festa, ed è il nostro amico Alberto. E il nostro amico Alberto purtroppo qualche giorno fa ha avuto una discussione piuttosto feroce con Fuoristrada Frontera, mi sembra che si chiami così. E nella discussione praticamente la sua auto appena acquistata è andata completamente distrutta, il Frontera non vi dico come è messo anche quello, e il nostro amico Alberto è in ospedale con fratture multiple al femore, frattura alla clavicola e contusioni varie. Non è gravissimo, è stato operato ieri, ha avuto 5 ore di sala operatoria, hanno dovuto levare anche le piccole scheggette che hanno trovato del femore spezzato, e comunque si è risvegliato bene dall'anestesia ieri sera, l'ho visto abbastanza bene, insomma, cioè, lo sto un attimino seguendo in ospedale. E in ogni caso, insomma, fra poco ritornerà in forma, fra poco, sì, quando si sarà sistemato il femore, quando si sarà ripreso, insomma, con i suoi tempi, i suoi modi. D'altronde la macchina che gli è venuta addosso ha saltato di corsia, con la pioggia e col terreno viscido, e lo ha proprio beccato in pieno. Purtroppo così è. Succedono anche queste cose. Comunque, insomma, tutto sommato l'operazione sembrerebbe andata bene, tutto a posto, adesso un po' alla volta si riprende. Va bene, detto questo, passiamo a un altro argomento. C'è un'associazione di Vigo d'Arzare che fa incontri di vario tipo, di varia natura, ma più o meno come quelli che vengono propagandati anche qui in radio abbastanza sovente, diciamo. Praticamente è l'associazione culturale Pietra di Luna, in cui sembra che la responsabile sia una fisioterapista, da quello che mi hanno detto, però non vorrei dire delle sciocchezze. In ogni caso, probabilmente prima o dopo sarà in trasmissione con noi, insomma, per cui vi illustrerà un po' meglio la loro attività. E loro tengono una serie di incontri ogni venerdì, con incontri di Reiki, praticamente fanno corsi anche di Reiki primo, secondo livello. Io non so esattamente cosa siano corsi di Reiki primo e secondo livello, e trattano quello che è insieme di cosiddette pratiche, vengono chiamate medicina alternativa, che però, attenzione, non fanno medicina, cioè assolutamente, ma hanno semplicemente questa conoscenza che è una conoscenza naturopatica. Ma penso che qui ormai ce ne siano parecchi di tutto questo. Forse l'unica differenza è che fanno anche lavoro di meditazione, fanno a carattere interno. Le attività dell'associazione sono tutte riservate ai soci, per cui è un'associazione, diciamo così, che non fa lavoro verso l'esterno dei soci, ed è l'associazione culturale Pietra di Luna. Tratta antiche metodiche per il benessere psicofisico, e la trovate in via Cosme Tura 2 a Ponte Vigo d'Arzare. Da quello che mi è stato detto, io qui ho una serie di attività che loro svolgono, però praticamente si tratta di riflessologia plantare connettivale, fiori di Bach, kinesiologia, intolleranza alimentare, cioè, penso che siano cose che ormai trovate anche abbastanza comunemente, però fanno anche riunioni di meditazione, fanno anche tutta una serie di pratiche. Torno a ripetere, io ho avuto questi dati, queste riunioni e queste... vediamo un attimino, perché qui sta arrivando fax, uno di Tromandistadra. Per cortesia, potresti spiegarti meglio il vostro pensiero? Oh, mamma mia! Va bene, qui sta arrivando un po' di fax, un po' di materiali, staremo a vedere dopo la fine cosa ne faremo. Vabbè, comunque io spero che la responsabile sia in radio con noi, così vi potrà raccontare un po' meglio le sue attività e come loro le concentrano. Perché sembra che sia un'associazione, quello che mi diceva Franco, piuttosto interessante, al di là delle singole cose di ricerca del benessere, di massaggi e altre cose, si abbiano anche altre attività più interessanti. E comunque, in ogni caso, l'associazione è l'Associazione Culturale Pietra di Luna ed è in via Cosme Tura 2 a Ponte Vigo d'Argere. E niente, avremo la responsabile qui in studio che ci racconterà un po' le cose che fanno e le cose che praticano. Va bene. Ok, detto questo, passiamo a una cosa ancora più interessante che riguarda noi. Allora, il giorno 24 settembre, cioè dopodomani, presso il Bosco Sacro di Jesolo, terremo il rito dell'equinozio d'autunno. Per cui, appuntamento per tutti i pagani è per dopodomani a Jesolo, pomeriggio, dove starà il rito dell'equinozio d'autunno. Quest'anno il rito sarà diverso dagli anni scorsi, perché quest'anno il rito lo organizzerà, lo ha pensato e organizzato Francesco. Pertanto io non intervengo assolutamente all'interno del rito. Perché questo? Perché stiamo costruendo appunto la ieratica pagana e stiamo valutando tutto un ventaglio di possibilità nell'esplicare il rito. Il rito dell'equinozio d'autunno, che sarebbe il rito del silenzio, il rito dell'entrata negli altri mondi, viene organizzato quest'anno in maniera differente ed è forse il periodo di rito che si presta di più alla sperimentazione. Perché questo? Perché noi siamo una federazione pagana, cioè noi siamo un insieme di persone che sentono chiaramente il mondo attorno anche in maniera diversa. Per cui fino ad oggi i riti li ho sempre organizzati io ed è giusto che delle variabili, dei riti diversi vengano introdotte. Proprio anche per permettere alle persone di avere una visione diversa della ritualità pagana e dopo di poter scegliere, di poter valutare, di poter pensare ciò che a loro è più affine o più diverso. Ed è importantissimo che facciamo questo perché in questo momento storico, cioè in questo preciso momento, la Federazione Pagana si sta costruendo tutta una serie di variazioni, cioè tutta una serie di elementi e tutta una ricchezza che permette alla Federazione Pagana di diversificare quello che è il suo intervento. Pertanto, l'appuntamento è per sabato 24 presso il Bosco Sacro di Jesolo e vi invito ad essere presenti, tutti quelli che sono già stati i riti, e chi volesse sarebbe bene che desse un colpo di telefono e che ci avvertisse. I numeri di telefono li abbiamo sempre dati per radio. Il numero di telefono mio lo potete trovare in internet tranquillamente senza problemi. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e potete contattarci e magari anche assistervi o parteciparvi, anche se siamo abbastanza rigidi, diciamo così, nella partecipazione. Qualche volta sì, siamo stati anche elastici in alcune situazioni, altre volte siamo stati più rigidi invece, ma dipende anche molto dal momento e dall'estro che abbiamo in quella situazione. Per cui appuntamento per dopodomani sabato presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito dell'equinozio d'autunno. Tutti quelli che hanno partecipato sanno benissimo che il rito praticamente comincia poco prima dell'imbrunire, poco prima del tramonto. Adesso non so a che ora sia il tramonto, ma sicuramente il rito comincerà sulle 6:30, 18:30. Dopodiché, una volta finito il rito, ci troviamo tutti quanti a mangiare la pizza da qualche parte, dai parti di Jesolo. Bene. Ok. Allora, passiamo ad altri argomenti. Argomenti più propri a questa trasmissione. Io di argomenti ne ho più di uno. Ho visto un fax, parlateci un po' per cortesia, potresti spiegarmi il vostro pensiero di pagani? Voi che dite che Gesù è stato un infame. Sì, il problema non è che il Gesù è stato un infame. Gesù, come dicono i Vangeli, non è mai esistito. Ciò che scrivono i Vangeli descrivono un infame assassino e criminale che ordina di ammazzare le persone, di distruggere la vita, di distruggere le società civili. Questo è il pensiero che ne emerge dai Vangeli, ed è effettivamente un infame, un assassino. E tutta la pratica della Chiesa Cattolica, tutta la pratica conseguenziale è una pratica da criminale ed assassini. Pertanto non c'è alternative. Il problema è che i cristiani coltivano l'ignoranza come unica forma di relazione fra sé e il mondo. L'ignoranza, cioè la non conoscenza delle relazioni fra l'uomo e il mondo, dei cristiani, è un elemento dogmatico, cioè è un elemento della loro dottrina. Se voi vi leggete Paolo in una delle sue lettere, dice: guarda che fighi che siamo noi, che siamo così ignoranti, così stupidi, e che Dio ha scelto noi, che siamo ignoranti e stupidi, per mettere in imbarazzo i sapienti e i potenti. Sì, in pratica noi, dice Paolo, facciamo il mobbing e cerchiamo di distruggere la società civile per renderla ignorante come noi. E questo è di una gravità... è di una gravità non indifferente. Allora, sì, proprio perché i cristiani praticamente non conoscono nemmeno i loro Vangeli, ma essenzialmente, e non sto parlando del cristiano a livello basso, sto parlando anche del cristiano laureato, cioè del cristiano che ha anche delle funzioni istituzionali, bene, sputa sulle proprie stesse funzioni istituzionali per imporre principi propri criminali, che sono principi del Vangelo o della Bibbia. Cioè, noi abbiamo delle cose veramente da fuori di testa, dall'esaltazione del genocidio all'ordine dell'omicidio, alla distruzione, al disprezzo degli altri, cioè abbiamo tutta una serie di elementi dottrinali che sono presenti nei Vangeli e che nella storia sono stati tradotti in veri e propri atti di terrore, in veri e propri atti di genocidio. Ora, io capisco benissimo che dall'avvento dell'illuminismo ad oggi il cristiano non è più quello di prima, lo so perfettamente questo, ma non è che il cristiano non è più quello di 100 anni fa, 200 anni fa, perché ha cambiato i propri principi. Ma non è più quello di allora perché la società civile gli impedisce di applicare quei principi. È tutto là. Cioè la società civile ha messo in atto tutta una serie di rivolte rispetto al cristianesimo per applicare principi diversi. Pertanto il cristiano è sempre il macellaio, un assassino, un terrorista, un delinquente. Solo che la società civile dice: se tu fai queste cose vieni perseguito a livello di legge. Cioè queste cose non le puoi più fare. Questo è che è cambiato, cioè è cambiata la rivolta della società civile rispetto all'orrore assassino del cristianesimo. Non è assolutamente cambiato, il cristiano è sempre quello che macella le persone assolutamente indifese. Naturalmente questo ha portato anche a un cambiamento, dottrinale di relazione del cristiano con la vita. Guarda, fatalità, ho qui sotto mano un articolo del 1 settembre 2005 della Repubblica che parla di un saggio di Marina D'Amelia e che demolisce uno stereotipo dell'identità italiana, il mammismo. La madre debordante, salvifica, ma anche opprimente, è un mito inventato negli anni 50. Tra tutti gli stereotipi che segnano l'identità italiana ce n'è uno eterno e indistruttibile, la mamma, o meglio il mammismo, la tirannide della grande madre mediterranea, salvifica ed opprimente, protettiva e persecutoria, accecata d'amore e perciò pronta all'intrigo, tutta sentimentale e niente ragione, in ogni caso debordante, con una vittima privilegiata e consenziente, il figlio maschio. Da De Filippo ad Alvaro, da Visconti a Parise, da Levi a Salvinio, negli anni 50 cinema e letteratura hanno insegnato una mitografia che tuttora resiste, una figura dello spirito italiano che oggi attraversa le pagine non della fiction ma dell'assai più fantasiosa cronaca finanziaria, con madre governatore che devotamente sovrintendono su soldi ed affetti. A questo dunque devono rassegnarsi le mamme italiane, a un ritratto non tra i più esaltanti della ricca fenomenologia del materno. Viene loro in soccorso in soccorso un nuovo meditato saggio di Marina D'Amelia, storica moderna, che già si è misurata con l'impervio tema. È sua una letterziana storia della maternità. In questo nuovo La mamma, pubblicato dal Mulino nella collana dell'identità italiana, la D'Amelia rovescia un luogo comune, apparentemente inattaccabile, o meglio lo storicizza, riducendolo al frutto di una invenzione che affonda le sue radici negli anni 50, una reinvenzione della tradizione che rompe con la storia precedente, perché le mamme d'Italia, quelle risorgimentali, loro figlie ed età liberale, le genitrici di formazione positivista o le spose cattoliche, le donne del nuovo ordine mussoliniano o le combattenti dell'Italia a ferro e fuoco, niente hanno a che vedere con quella lontana nipote, così come furono rappresentati nel secondo dopoguerra, madri istintive e strabordanti, animalesche e un po' irresponsabili, pronte a proteggere i cuccioli al di là della legge, dunque causa prima della tradizionale amoralità italiana. Così le ritrasse nel 52 Corrado Alvaro, coniatore del termine mammismo. Spogliate dell'intento deprecatorio, le sue pagine sono la spia di un sentire comune in un'Italia ancora traumatizzata dalla guerra e alla ricerca di nuovi miti unificanti. E tutto questo naturalmente viene a innestarsi su quella che è l'iconografia cattolica. In pratica, una madre che non è mai esistita, cioè un modello di madre che non è mai esistito, viene costruito di sana pianta e reinventato e diventa un modello che sembra che sia quasi naturale. Ebbene, questo modo di essere appartiene al cristianesimo. Di volta in volta ti inventa le cose, cioè ti inventa una madre di un certo tipo, una relazione di un certo tipo. Vi ricordo che negli anni 50 questa costruzione del mammismo fu favorita dalla cosiddetta Madonna Pellegrina, cioè la paura dei comunisti in pratica negli anni 50 fecero vedere Madonne da ogni parte d'Italia. E c'era questa Madonna che appariva un po' a tutti in giro per l'Italia, e questo fu praticamente il modello di madre che venne spacciato come una dose di eroina, né più né meno. Però è una cosa imposta educazionalmente, non è una cosa naturale, perché non esiste quel modello di madre. Quel modello di madre è una depravazione educazionale a cui gli individui purtroppo sono costretti a sottomettersi, data quella criminale assassina che è la Madonna dei cristiani, perché questa è veramente qualcosa di aberrante. Ricordate quanti drammi e quanti traumi psichici ha imposto sui ragazzi il discorso della figa vergine? È veramente infame, è di uno squallore veramente, no? Cioè effettivamente tutte le persone avrebbero il diritto di bestemmiare contro questa stramaledetta figura, perché è vergognoso quello che i cristiani hanno fatto ispirandosi con un'immagine così aberrante, così obbrobriosa, così infame come la loro Madonna. È un insulto alla società civile, un insulto alla Costituzione, un insulto a quelle che sono le regole del vivere civile. E il cristianesimo è questo, cioè il cristianesimo è orrore e morte. Ed è orrore e morte proprio perché i Vangeli cristiani spingono all'orrore e morte. Chiaramente non tutti i cristiani riescono a praticare l'orrore e morte, però di fatto continuano a mettere in atto delle azioni che sono assolutamente eversive, che sono terroristiche, che sono azioni finalizzate alla devastazione del sistema sociale. Prendiamo un piccolo trafiletto della Repubblica di mercoledì 21 settembre 2005 e leggiamoci un po' il significato sociale e giuridico di quello che dice questo trafiletto. USA, lo scandalo preti pedofili, niente processo per il pontefice, è capo di Stato. Il governo americano ha fatto sapere a una corte del Texas di ritenere non processabile Papa Benedetto XVI in quanto immune per il suo rango di capo di Stato. Tre presunte vittime di molestie sessuali da parte di un seminarista di Houston avevano chiamato in causa il pontefice accusandolo di aver coperto la vicenda col suo operato, quando era ancora il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il giudice Lee Rosenthal, che presiede la causa legale a Houston, non si è per il momento pronunciato, ma il giudizio sulla non processabilità da parte del rappresentante del governo, il vice procuratore federale Peter Kaiser, sembra destinato a orientare l'esito del processo. Nel 1994 una causa analoga, avviata sempre in Texas contro Papa Giovanni Paolo II, fu chiusa dopo che il governo si era pronunciato in modo simile. Nel proprio parere il procuratore Kessler ha indicato che la carica di capo dello Stato Vaticano assunta adesso dall'ex cardinale Joseph Ratzinger rende il procedimento giudiziario incompatibile con gli interessi di politica estera degli Stati Uniti. Gli interessi di politica estera degli Stati Uniti. Cioè praticamente gli Stati Uniti sono pronti a bombardare Panama per prendere Noriega, a distruggere praticamente un intero paese, e sono disponibili a far stuprare i loro bambini da Ratzinger con lo stesso metodo, cioè praticamente è i pesi delle misure degli interessi nazionali, cioè dove c'è l'interesse nazionale del petrolio sono pronti a bombardare, dove c'è l'interesse nazionale della coercizione sono pronti ad appoggiarlo. Ora io non entro nelle questioni della, scusate un attimo, solo un attimo. Scusate, sono qua. Io non entro nella questione di politica estera degli Stati Uniti, entro in una questione di società civile, cioè nella nostra società civile, per la nostra Costituzione, per le nostre regole sociali, non esiste nessun soggetto che si possa sottrarre alla legge. Esistono delle possibilità per cui lo Stato non mette in atto dei procedimenti penali, per esempio il concordato, permette ai cristiani di fare dei reati gravissimi, molto gravi, purché quei reati siano circoscritti alla loro confessione. Purtroppo i cristiani quei reati li estendono alla società civile e i magistrati purtroppo non procedono, venendo meno i loro doveri d'ufficio, tanto per essere chiari. E il problema veramente grosso, è che non esiste nessun soggetto che si possa sottrarre alla legge. Solo nel cristianesimo esistono i soggetti che si sottrae alla legge. Per esempio, qual è il cristiano che processerebbe il suo Dio per la strage di Sodoma e Gomorra? Qual è il cristiano che processerebbe il suo Dio per il massacro del diluvio universale? Cioè, nessun cristiano processerebbe il suo Dio. Ebbene, per la nostra legge civile questo non è possibile. Cioè, non esiste un soggetto che possa fare delle cose al di fuori della legge, cioè che non sia sottoposto alla legge. E questa contrapposizione è una delle più gravi contrapposizioni sociali che noi abbiamo. Cioè, da un lato abbiamo cristiani che si sottraggono alla legge, cioè non vogliono essere processati, vogliono fare delle cose che sono dei reati, ma che non siano processabili, e mettono in atto delle strategie per ottenere questo. Per esempio, quando noi abbiamo una sentenza giudiziaria che si conclude con la prescrizione, non è un'assoluzione, ma è una condanna. Cioè chi va in prescrizione, chi ha la prescrizione, ha una condanna, non ha una soluzione. L'unica cosa che la prescrizione è diversa da una condanna è la pena inflitta. Cioè la prescrizione dice che il reo che ha commesso quel reato, per cui che è colpevole di quel reato, non può essere perseguito perché è passato troppo tempo dalla commissione di quel reato. Quando Andreotti è stato prescritto la sua partecipazione alle organizzazioni mafiose, non è che Andreotti sia stato assolto. Andreotti ha partecipato all'attività mafiosa, solo che è andato in prescrizione. Cioè la legge dice: fino a una certa data abbiamo le prove che Andreotti è stato un mafioso. Dopo quella data non abbiamo più prove per stabilire che Andreotti è un mafioso. Dunque, per il tempo che Andreotti è considerato un mafioso, va in prescrizione, il suo reato viene prescritto. Ma non è che Andreotti non sia stato un mafioso, la Corte riconosce che è un mafioso, perché se non avesse riconosciuto che è un mafioso lo avrebbe assolto. E allora ci sarebbe stato il decreto di assoluzione. Pertanto, ogni volta che c'è una dichiarazione di prescrizione, c'è una dichiarazione di colpevolezza. E la colpevolezza ha anche dei caratteri morali e ha dei caratteri per cui le persone civili possono indignarsi. Cioè, in fondo si può riconoscere che quella persona aveva talmente tanti soldi da far schifo, ha mosso talmente tanti legali e talmente tanti interessi da mantenere il processo tardi nel tempo e non subire una condanna per il suo reato. Cioè, fa ancora più schifo questo, perché il poveraccio non ha queste possibilità, mentre il potente, il ricco, ha queste possibilità. Però non esiste un soggetto che si possa considerare esterno alla legge. Nel nostro ordinamento sociale questo non esiste. Pertanto, non esistendo questo, noi abbiamo i cristiani che, identificandosi col loro padrone, cioè col loro Dio, pur commettendo reati gravissimi, pretendono di non essere processati. Ma questa dichiarazione che ha fatto il governo USA di non processare Ratzinger è una dichiarazione di colpevolezza. Perché se Ratzinger fosse stato innocente, a parte il fatto che non era innocente perché i documenti c'erano e sono nero su bianco, è come quando è stato assolto il vescovo del Ruanda dal reato di genocidio. Sì, il vescovo è stato assolto perché, facciamo puntini, 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 perché Wojtyla ha mosso cani e porci per riuscire a ottenere la soluzione, per cui là lasciamo i puntini, ma le prove portate al processo sono dei dati reali. La Caritas ha comperato 8.000 macete che sono serviti per il massacro, e c'è poco da dire che la Caritas non sapeva cosa servivano quegli 8.000 macete, perché tutti gli elementi che stavano portando al massacro erano ormai evidenti da anni. Che poi non pensassero che in pochi giorni si potessero macellare 800.000 persone, beh, questo appartiene alle favole che i cristiani raccontano. Pertanto noi abbiamo un Ratzinger che è colpevole di stupro di minori, è colpevole di aver fatto ciò per cui lo si accusa, e si sottrae al processo solo perché lui ha una carica di Stato. Perché lui non si chiama Noriega, non si chiama Saddam, e non può portare agli Stati Uniti gli interessi di Noriega e di Saddam, ovviamente questo. Pertanto, fa ancora più schifo questo. Cioè, non solo sei responsabile di aver stuprato bambini, ma ti nascondi come un topo di fogna dietro una carica politica. E questa è una vergogna. Cioè, è effettivamente lo squallore di essere un seguace del macellaio di Sodoma e Gomorra. Veramente. È squallido. Poi ne abbiamo un altro articolo. E abbiamo: il Vaticano copre uno stragista. Sempre lo stesso pagina del giornale, 21 settembre 2005, La Repubblica di ieri. La Chiesa Cattolica lo sta proteggendo, ha portato la vicenda di fronte al Vaticano, che rifiuta totalmente di cooperare. Navarro, alla nostra richiesta di darci le sue prove, i suoi indizi, la signora del Ponte non ha risposto in alcun modo. Ebbene, questo personaggio, un croato, accusato di crimini di guerra, viene protetto direttamente dalla Chiesa Cattolica. Perché? Perché la Chiesa Cattolica sta continuando la guerra contro gli ortodossi. In Jugoslavia, la Chiesa Cattolica ha cominciato la guerra contro la Repubblica Jugoslavia attraverso l'operazione Međugorje. L'operazione Međugorje fu una dichiarazione di guerra da parte della Chiesa Cattolica alla Jugoslavia. Tutto il resto è derivato dall'operazione Međugorje. Fate un po' voi, siamo davanti allo stragismo puro e semplice. Naturalmente gli articoli sono sulla Repubblica di ieri, cioè il 21 settembre. Oggi sono in trasmissione il 22, oggi è giovedì. Non è colpa mia se tutti i giorni e in tutti i periodi escono articoli del genere, date le infamità messe in essere dalla Chiesa Cattolica per ordine del suo Dio e per ordine del pazzo di Nazareth. Perché questo è il senso vero delle cose. Per cui ricordatevi che adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra e adorare il pazzo di Nazareth, in realtà in questo paese è un reato, anche se lo Stato non procede penalmente. Perché? Perché finché ciò appartiene all'intimo delle persone all'interno della religione cattolica, lo Stato può non procedere. Purtroppo lo Stato dovrebbe procedere rispetto a tutti quei criminali che espongono il crocefisso al fine di stuprare bambini, costringendoli in ginocchio davanti al crocefisso, laddove il crocefisso non è all'interno delle strutture della Chiesa Cattolica. Quello sì che è un reato di eversione dell'ordine costituito. Però le complicità all'interno delle istituzioni che la Chiesa Cattolica sono talmente forti da sputare sulla legge civile. E questo è una cosa di cui bisogna prendere atto. In realtà non è tanto chiedere l'intervento della magistratura, non è tanto chiedere l'intervento delle istituzioni o delle autorità, ma è far nascere all'interno del Paese un moto di rivolta rispetto a tutti quei comportamenti che sono illegali, che sono giuridicamente dannosi, in seno alle persone, in modo che le persone cominciano a rivendicare la giustizia e cominciano a rivendicare le proprie norme e le proprie leggi. Se non succede questo moto di rivolta, questo moto di richiesta di giustizia a livello popolare, in realtà possiamo riconoscere che giuridicamente le cose stanno così, ma difficilmente le istituzioni e i magistrati si muovono. Perché? Perché la quantità di provvedimenti da prendere rispetto alla gravità dei reati in funzione della situazione sociale porta a delle opportunità, porta anche ai magistrati a fare delle scelte. Pertanto deve nascere un movimento di protesta, un movimento di richiesta di giustizia dalla società civile. Va bene, allora siccome io ho troppe cose da fare e non riesco a fare tutte, lasciamo perdere un po' il cattolicesimo e il cristianesimo che purtroppo stanno devastando la nostra società civile e ci prendiamo in mano quello che è un argomento proprio del paganesimo. E come argomento del paganesimo è una relazione che mi interessa mettere in luce e sottolineare, ed è la relazione fra gli uomini e gli dèi, cioè come gli dèi intervengono sugli uomini e come gli uomini intervengono sugli dèi e attraverso cosa. È una cosa importantissima questa della relazione fra il soggetto, l'individuo e le divinità e le infinite divinità nelle quali siamo immerse, perché riuscire a comprendere questo, riusciamo a comprendere molte cose che ci succedono quando nemmeno ci aspettiamo che possano succedere. Ebbene, si tratta di un capitolo, cioè un capitolo di un libro che sto leggendo e che sono Gli dèi della Grecia di Walter Otto, il quale mette in luce la relazione fra gli uomini e gli dèi analizzando una serie di situazioni all'interno dell'Iliade e dell'Odissea. Ed è strano perché praticamente, cioè io lo sto leggendo adesso, sto libro qua di Walter Otto, lo sto leggendo in una situazione anche abbastanza divertente, e praticamente fornisce tutta una serie di prove, tutta una serie di dimostrazioni pratiche a quello che è i nostri assunti, cioè le nostre affermazioni. Il problema è che Walter Otto non riesce a fare le nostre affermazioni, cioè si ferma all'analisi. E questa è la differenza che c'è fra chi è riuscito a rimuovere i blocchi monoteisti e chi invece non è riuscito a rimuoverli. Allora, Otto, si tratta del capitolo del libro Gli dèi della Grecia di Walter Otto, e si intitola Essere e accadere alla luce della rivelazione degli dèi. È un capitolo complesso o piuttosto lungo che tratta dell'intervento del Dio nelle azioni umane, da Atena ad Apollo, eccetera, all'interno dell'agire e come direzione dell'agire umano. Walter Otto non arriva alle conclusioni del paganesimo politeista, ma vi fornisce talmente tante prove a sostegno dell'interpretazione pagana politeista, attraverso la sua analisi di episodi dell'Iliade e dell'Odissea, da riuscire a chiarire che grande lotta Walter Otto abbia combattuto con la propria struttura emozionale monoteisticamente educata. Si tratta del fondamentale concetto pagano politeista della relazione del Dio nell'oggettività, che agisce e chiama il Dio dentro di noi, che viene manifestato mediante le nostre azioni e che sta per emergere nelle nostre azioni come parte della manifestazione del nostro esistere. Gli esseri della natura sono un crogiolo di dei. La loro libertà, consiste nel poter scegliere quale Dio manifestare attraverso le loro azioni. Così quel Dio, manipolato dal soggetto che lo manifesta, si unisce al Dio oggettivo, alla coscienza di se stesso nell'oggettività, nella sua realtà. Da qui, da questa unione, nasce il progetto del proprio esistere, il progetto manifestato dal Dio, che diventa parte del progetto dell'individuo che quel Dio manifesta. L'autodisciplina, come capacità dell'individuo di autocontrollo, permette all'individuo di porre i limiti dell'azione attraverso la quale esprimere il Dio dentro di sé e porre dei limiti all'intervento del Dio nell'oggettività. Così, se Ares o Afrodite spingono all'azione l'individuo, l'intento soggettivo e l'autosoggettività limitano e indirizzano la spinta della divinità, limitando e imponendo l'azione su se stessi di Ares o Afrodite, che spingono l'individuo all'azione. È vero che noi siamo in balia degli dèi, o se preferite delle circostanze, alle quali rispondiamo con i nostri adattamenti soggettivi, ma proprio questi adattamenti costruiscono sia la nostra coscienza che la nostra consapevolezza, attraverso la quale manifestiamo la volontà di esistenza. Noi progettiamo e determiniamo limiti e fini del nostro progetto, al quale pieghiamo l'azione degli dèi, il saggio consiglio. Nel paganesimo politeista, riconoscere gli dèi non significa assoggettarci ad essi, ma significa riconoscere le assonanze e le dissonanze con loro ed agire al loro interno in armonia col mondo in cui viviamo. L'intervento degli dèi c'è solo quando questo viene chiamato dall'individuo mediante la sua azione, le sue decisioni, la sua necessità d'azione, azioni come manifestazioni di scelte e bisogni soggettivi. La risposta degli dèi, in fondo, è quella che le nostre azioni sollecitano e che le nostre azioni alimentano sequenza dopo sequenza. Scrive Walter Otto a pagina 198 negli Dèi della Grecia, edizione Adelphi, analizzando la relazione fra gli eroi e gli dèi nella relazione quotidiana, sia nell'Iliade che nell'Odissea. Per quanto sia certo che bisogna rendere grazie agli dèi anche di questi privilegi, qualche cosa però deve pur partire anche dall'uomo, affinché la divinità possa intervenire ed affiancarglisi. La divinità non è nell'interno, nel cuore dell'uomo, ma fuori, sulla via, e l'uomo deve aprirsi se vuole che essa si faccia incontro. Le più belle narrazioni di chiari interventi divini lo dimostrano con evidenza, e appunto perciò sembrano così vere. L'incredulo può chiamare caso decisivo quel che sembra accadere come per miracolo. Non si può certo individuare logicamente il momento in cui cessa l'azione umana e subentra la divina, ma gli eletti e gli illuminati li intuiscono ad un certo punto del loro cammino, con prepotente certezza, fino ad elevarsi, in casi particolari, all'immediata intuizione della divinità. Sarebbe da riportare tutto il capitolo, ma è estremamente lungo. Però, siccome io adesso ho qualche minuto di tempo, una parte del capitolo invece ve lo leggo e vi leggerò gli episodi relativi al discorso di Walter Otto sull'azione degli dèi rispetto agli uomini. Naturalmente questo è riferito all'Iliade e all'Odissea, perché analizza quello che è il concetto di relazione fra uomo e divinità nella Grecia antica, e la relazione più stretta si ha esattamente in che situazione? Nella situazione in cui l'uomo può perdere la vita, sta combattendo, o comunque è in una situazione drammatica. E nell'Iliade e nell'Odissea episodi del genere ne troviamo molti, e troviamo anche le relazioni dell'intervento degli dèi rispetto all'uomo. Leggo da pagina 202 dell'edizione della Delfi, l'ultima edizione. Vediamo un attimo se anche c'è l'edizione del 2004. La connessione fra il naturale ed il miracoloso, di profondo significato e tale da non alterare nessuno dei due, ha trovato la propria espressione classica nei famosi racconti degli dèi che compaiono sulla terra in forma umana. Apparentemente tutto sembra svolgersi in modo naturale, in una situazione della cui gravità forse gli attori stessi non hanno l'idea si inserisce improvvisamente un buon amico o un conoscente qualsiasi, che fa o dice ciò che è decisivo. Fa o dice ciò che è decisivo. Solo il poeta sa che dietro l'apparenza naturale si cela un Dio in sembianze di uomo. Questo intervento ha sempre un grandissimo effetto sugli astanti. Avvertono qualcosa il cui significato li illumina subito. E quando viene richiesta la loro azione, sono già pervasi da uno spirito infuocato di coraggio e vigoria. Allora, quando Enea venne messo fuori combattimento da Diomede, Ares apparve fra i troiani sotto le spoglie del principe dei Traci, Accamante, per incoraggiarli. Gridò ai figli di Priamo se intendevano aspettare finché i greci fossero stati alle porte della città. Il forte Enea era steso al suolo, ora bisognava salvarlo dal tumulto della battaglia. Nessuno risponde a questo oratore, del quale nel proseguo non si parlerà più. Si vorrebbe dire, egli è esclusivamente effetto. Che immediatamente dopo che ha parlato la situazione cambia. Tutti sono profondamente eccitati. Ciò che aveva detto il Dio in spoglie umane lo ripete, come per impulso personale, Sarpedone ad Ettore, scuotendolo come un colpo al cuore. D'un tratto gli balza dal carro e rinfocola i troiani a nuova resistenza. Ares però protegge il suo popolo e combatte in forma umana al fianco di Ettore, finché i greci cominciano a vacillare. Allora Era e Atena decidono, col consenso di Zeus, di assistere i greci contro Ares. Era si avvicina a loro sotto forma di stentore dalla voce possente e grida alla mischia a essere cosa vergognosa la poca resistenza opposta ai troiani da che l'Achille si è ritirato. Si riaccendono i cuori che riprendono subito a battere forte. Solo Diomede è dato di vedere la sua dea. Atena gli appare improvvisamente e gli parla. Monta persino sul suo carro e guida i destrieri contro Ares. È assai istruttivo osservare come l'intervento di Apollo venga descritto in un'altra occasione, Iliade 16, 698 SGG. È l'ora nella quale deve compiersi il destino di Patroclo. Egli ha dimenticato l'ammonimento dell'amico. Nell'ebbrezza della vittoria si precipita all'assalto di Troia, spargendo a ogni lato morte e terrore. Gli dei lo avevano chiamato a morire, ma la sua stella, prima di spegnersi, brillerà di vivissima luce. È già quasi riuscito a scalare le mura, ma ecco che si intromise Apollo. La sua maestà divina si era manifestata soltanto a Patroclo. Dapprima ci accade sotto le mura della città, da dove la voce tonante del Dio lo aveva cacciato riempiendolo di spavento, e poi fuori, sul campo di battaglia. Nel frattempo gli mandò contro l'uomo che doveva infliggergli il colpo mortale, e questi era Ettore, al quale però il Dio apparve in spoglie umane come un vecchio parente, un fratello di sua madre di nome Asio, dicendogli: Ettore, non è bene che tu sospenda la lotta. Fossi io solo di tanto superiore a te quanto la tua forza sorpassa la mia, ti pentiresti d'esserti sottratto al combattimento. Orsù, dirigi il tuo carro contro Patroclo e cerca, se Apollo ti concede tanta gloria, di atterrarlo. Un parente, quindi, l'apparizione più naturale del mondo. Avverte Ettore del favore di Apollo, ed è Apollo medesimo a parlare per bocca di quest'uomo. Senza ribattere nulla, Ettore si butta nella mischia ed attacca proprio Patroclo. Ciò che il Dio aveva annunciato per bocca di uomo si fa verità. Però Patroclo deve ancora assurgere ai più alti fasti della sua gloria. Una pietra lanciata da lui uccide l'auriga di Ettore, ed intorno al suo cadavere si scatena una terribile lotta, che termina con la vittoria dei greci, e Patroclo sta già per scagliarsi nuovamente contro il nemico, quando lo coglie il terribile colpo di Apollo, che lo consegna disarmato nelle mani dei suoi nemici, e lascia ad Ettore la facile vittoria che sotto le spoglie di Asio gli aveva predetto. Dopo la morte di Patroclo, Ettore insegue la sua biga coi cavalli divini che fuggono guidati da Automedonte. Frattanto Menelao ed Euforbo si contendono il cadavere di Patroclo. Euforbo cade e Menelao sta per togliergli l'armatura. In questo istante Ettore vede improvvisamente accanto a sé Mente, principe dei Ciconi, che gli grida: Ettore, a che inseguire i cavalli d'Achille, che egli solo sa domare? Frattanto Menelao, protettore di Patroclo, ha ucciso il più bravo fra i troiani, Euforbo, figlio di Pantoo. Ettore ode queste parole ed il suo cuore è preso da un selvaggio dolore. Si guarda attorno e scorge l'amico in un lago di sangue, mentre Menelao si accinge a levargli l'armatura. Getta un acuto grido, Ettore, avanzando subito con i suoi, e Menelao si ritrae. Così narrante, queste vicende non hanno nulla di miracoloso. Fu una fortuna per i troiani che Ettore fosse stato tempestivamente avvertito da un compagno d'armi della caduta di Euforbo e fosse stato così ricondotto sul teatro della lotta che andava facendosi decisiva. Ma questo compagno d'armi che ha pronunciato quelle parole era in realtà, come sa il poeta, Febo Apollo, ed egli aveva assunto per questo incontro la figura di Mente. Gli dèi non sono perciò solo coloro che predispongono ciò che è decisivo, essi stessi sono il decisivo. Come tali si fanno incontro all'uomo sul suo cammino, e la figura familiare che attraversa tale cammino nel momento decisivo è solo l'involucro di un Dio. Anche nella narrazione appena citata, l'intervento divino umano non è null'altro che un effetto. Ettore non risponde, sente solo un colpo al cuore e torna indietro. Colui che ha parlato, però, è sparito. Ferve di nuovo la battaglia intorno alla salma di Patroclo. Zeus decide allora di incoraggiare i greci e manda loro Atena. Avvolta in una nube luminosa, ella si cala in tutti i cuori. Ella si cala dal cielo e si aggira in incognito tra i soldati. Si ridesta allora in tutti i cuori il desiderio di combattere. Il primo che ne risente è Menelao. Non ha però davanti a sé la dea, bensì il suo vecchio noto amico Fenice, che gli fa presente quale scandalo nascerebbe se l'uomo amato del grande Achille venisse gettato in pasto ai cani troiani. Alle sue esortazioni di virile resistenza e di incitamento ai soldati, Menelao risponde: mi desse Atena forza e protezione, sarei pronto allora a difendere e ad assistere Patroclo. La sua morte mi fa sanguinare il cuore, ma Ettore è il feroce lancio della fiamma e non cessa di far strage che Zeus lo incalza. Atena si rallegra che l'eroe si sia ricordato di lei prima che d'ogni altro dio. Lo riempie di forza e fa così saldo il suo cuore che nulla possa più atterrirlo o smarrirlo. Egli muove subito all'assalto e atterra uno dei guerrieri più cari ad Ettore. Può persino trascinare indisturbato la salma del caduto fuori dalla zona battuta dalle armi troiane nel gruppo dei suoi compagni. Neanche Ettore l'ha impedito. Non si è forse accorto di ciò che stava accadendo? Un attimo prima era indietreggiato di fronte ai due Aiaci. Ora però viene richiamato energicamente. L'amico suo Fenope gli compare dinanzi e gli rinfaccia ad essersi reso lo zimbello dei Greci piegando davanti ad un uomo come Menelao. Questi gli ha infatti ucciso il più fedele dei compagni, Pode, guerriero senza paura, e da solo ne rapisce il cadavere. A queste parole il dolore cala come una fosca nube sul cuore di Ettore, minaccioso. Egli si avvia nella mischia. Questi due quadri valgono a mostrarci con evidenza particolare la natura ed il senso del comparire e dell'agire degli dei. Qui non v'è nulla che ci sia familiare, ma tutto ciò è vissuto, intuito in modo genuinamente greco. Ettore vede Menelao che trascina via il cadavere del suo amato amico. Lo assale un dolore indicibile e ad un tempo profondissima vergogna. Questa pena e questa accusa del suo cuore sono la voce di Apollo che gli parla invisibile, si trasformano quindi senz'altro in azione. Dell'uomo per bocca del quale parlò la divinità non viene detto più nulla. Anche Menelao si tormenta, sentendo rimorso per la sua inazione. Ma cosa può egli, piccolo eroe, di fronte al potentissimo Ettore e alla sua fortuna? Così egli risponde alla voce esortatrice, che in realtà è quella di Atena, rivolgendo proprio a questa dea la sua preghiera. Ed immediatamente tutte le sue membra vengono animate dallo spirito della dea degli eroi. Ciò che procura l'aiuto divino non è in realtà l'invocazione, la sua espressione, piuttosto il segno che la divinità stessa è vicina. Lo stesso possiamo riconoscere nel racconto di Enea. Egli, che per esperienza personale aveva buon motivo di stare alla larga da Achille, ora lo affronta col più fiero coraggio e, sdegnato, tiene testa al potente avversario che lo mette in guardia dal pericolo di volersi misurare
con lui in una lotta in pari. Questo ardire è opera di Apollo, che si è messo improvvisamente sulla via di Enea per farsi riconoscere da lui. Gli appare come uno della sua gente, Licaone, figlio di Priamo. Gli chiede con ironia dove fosse quando finite le grandi promesse fatte al banchetto di volersi misurare con Achille. Risponde Enea che Licaone dovrebbe ben sapere come sia impossibile per lui affrontare Achille, che questi ha sempre un Dio al suo fianco a proteggerlo. Lo aveva sperimentato personalmente, allorquando era riuscito a sfuggire dalle sue mani terribili solo con l'assistenza di un Dio. Se il cielo volesse concedere ad entrambi uguali probabilità di vittoria, allora Achille avrebbe ben trovato il suo uomo. E a ciò risponde significativamente il presunto Licaone: «Ebbene, invoca anche tu gli dei. Non sei forse anche tu nato da madre divina? E non è la tua più nobile di quella d'Achille? Affrontalo dunque e non lasciarti intimorire dalle sue minacce». Con queste parole il Dio riempie l'animo suo di forte bellicosità. E già l'eroe s'avanza con aria di sfida fino alle prime file di soldati. Così racconta il poeta. Alle sue ultime parole Enea non ha più risposto. Non si sa più nulla neppure dell'amico che gli aveva parlato. Qui non v'è nulla che un effetto prodigioso. Enea, fino a quel momento avvilito, è improvvisamente invaso di eroico coraggio, ed è dovuto alla presenza della divinità. Non sentiamo neppure che Enea abbia pregato gli dei, come gli è stato consigliato. È anche qui la presenza divina che cerca tali pensieri, e ad un tempo quel sentimento supremo nel quale si identificano la preghiera ed il suo esaurirsi. L'Odissea sottolinea con particolare finezza parecchi punti, nei quali la divinità interviene personalmente in modo tale che il prodigioso sembra naturale e il naturale prodigioso. Odisseo è approdato misero e nudo al lido dei Feaci. Nausica lo ha vestito, rinfocillato ed accompagnato per un tratto di cammino, ma il boschetto sacro d'Atena dovette abbandonarlo al suo destino, dandogli solo ancora il consiglio, una volta giunto al palazzo del re, che qualcuno gli avrebbe indicato da attraversare in fretta la sala e buttarsi supplichevole, invocando protezione, ai piedi di sua madre, la regina che siede sul trono, accanto al focolare. Seguendo il desiderio di lei, Odisseo tarda ancora un poco ad avvicinarsi verso la città. Durante il cammino non viene interrogato né importunato da nessuno. Gli viene indicata la casa del re e, dopo aver sostato meditabondo per qualche tempo, ne varca la soglia. Nella sala gli uomini sono riuniti, pasteggiando, ma nessuno bada lui. Giunge così indisturbato fino al focolare e solo ora ci si accorge che uno straniero sta ai piedi della regina, e la sua supplichevole preghiera di una scorta che lo riconduca in patria produce un effetto straordinario. Il re lo fa alzare porgendogli la mano e lo conduce al posto d'onore. L'indifeso è accolto, la sua sorte è decisa. Qui ha agito una divinità, anche soltanto la via verso la città. Quanti incontri spiacevoli, anzi pericolosi, avrebbe potuto offrire ad uno straniero privo di qualsiasi diritto. Sentiamo pure che i Feaci non sono particolarmente amabili con gli stranieri. Certo, il sole era calato e, protetti dall'oscurità, era anche possibile passare inosservati. Ma per questo c'era bisogno di fortuna. E questa non era finora mancata allo sconosciuto, che a chiedere la via che conduce al palazzo si era proprio imbattuto nella persona più adatta. Questa fortuna, ci dice Omero, è opera della dea Atena. Sì, e la stessa è la fortuna, e si conferma qui nel senso vero e proprio della parola: essa gli dei il giovamento che l'eroe deve incontrare sul suo cammino per il buon esito della sua impresa. Nel boschetto sacro ad Atena Odisseo prega prima di mettersi in cammino la dea che gli concede di trovare amicizia e pietà presso i Feaci. Mentre gli si avvicina poi verso la città, si fanno intorno a lui fitte tenebre, è già notte, così fitte che nessuno può accorgersi di lui e fermarlo. All'ingresso della città però, dove ha bisogno di una guida, incontra improvvisamente una fanciulla con l'anfora che va ad attingere acqua. La fanciulla gli indica volentieri il cammino. Prima che gli varchi la soglia della casa del re, ella gli infonde ancora coraggio e gli dà alcune preziose indicazioni. Egli troverà i principi a banchetto, ma prima di tutto dovrà rivolgersi alla regina. Se questa si mostrerà gentile con lui, allora potrà finalmente sperare di rivedere la patria. Odisseo fa quanto ella gli ha detto. Nella sala nessuno si accorge di lui finché egli abbraccia le ginocchia della regina. Tutto ciò è l'effetto dell'aura impenetrabile nella quale lo ha avvolto Atena e che solo ora comincia a dissiparsi, così che la vista dello straniero inginocchiato suscita muto stupore. Ma Atena è anche la gentile fanciulla che lo aveva guidato e consigliato tanto bene. Egli stesso non aveva la più pallida idea di tutto ciò, e così pure noi, se non ce l'avesse accennato il poeta, avremmo letto senza stupirci tutto il racconto, non trovandovi nulla di straordinario che un eroe fortunato. Questa fortuna gli è fedele anche il giorno seguente nell'adunanza del consiglio e in occasione dei giochi dei feaci. Anche qui, dietro ad ogni propizio accadimento, sta la dea Atena in persona. L'araldo del re al mattino attraversa tutta la città e chiama raccolte i membri del consiglio sulla piazza delle adunanze, dove Alcinoo li aspetta per presentare loro un ospite. Lo straniero è ben degno di essere conosciuto, già il suo aspetto ricorda quello di un dio. Sembra inoltre che abbia compiuto grandi gesti in mari lontani. I capi dei feaci provano così fin dall'inizio interesse per Odisseo. Come però lo vedono, al loro cospetto rimangono attoniti, perché la dea ne ha fatto un'apparizione della più singolare bellezza e indicibile forza, e tutti acconsentono che il re gli armi una nave per riportarlo in patria. Quindi nella casa reale ha luogo una festa, e dopo il banchetto si organizzano i giochi. Qui, secondo i piani di Atena, lo straniero, che per bellezza, prudenza e dignità aveva conquistato i cuori di tutti, si sarebbe dovuto imporre per la sua impareggiabile forza virile. Il suo primo rifiuto venne interpretato da un giovinetto presuntuoso come un segno di impotenza. Allora egli afferra il ratto il più pesante dei dischi e lo laccia ben al di là del segno raggiunto dal migliore degli altri discoboli. Già il sibilo del potente disco farà brividire tutti. Non appena però esso giunge al suolo, ecco che un uomo è lì a segnare il posto e a gridare: «Un cieco potrebbe tastando trovare il tuo segno, tanto dista da tutti gli altri. Nessuno potrà contestare la tua valenza in quest'arte». E Odisseo si rallegra di aver trovato un amico fra i competitori. Aveva buon motivo di essergli grato, che solo per opera sua la sua azione era stata posta nella giusta luce. Quest'uomo era però in realtà Atena. Era Atena, anche quell'araldo che aveva invitato gli anziani a riunirsi in piazza e con le sue parole di ammirazione aveva attirato la loro attenzione su Odisseo. Anche qui dunque i prodigi divini sono lo sfondo di una serie di avvenimenti del tutto inapparenti, però decisivi, ed è riservato al poeta, l'illuminato dalla divinità, di riconoscere questo sfondo, mentre chi vi prende parte non può vedere che il loro lato naturale. Bene, io vi ho letto il settimo paragrafo del capitolo Essere e accadere alla luce della rivelazione degli dèi. In realtà tutti questi avvenimenti che noi abbiamo sentito in questa storia accadono all'interno della guerra di Troia o all'interno del viaggio di Ulisse, però accadono anche nella nostra vita quotidiana, accadono tutti i giorni che dentro di noi si esprima l'intuizione, che dentro di noi si esprima questo o quel Dio, che dentro di noi si esprimano quelle intuizioni che altrimenti avremmo lasciato perdere. Ogni giorno, in ogni istante della nostra esistenza, questo accadere esiste. E sta a noi essere coscienti di tutto ciò. Sta a noi mettere in atto delle azioni, delle strategie di vita, delle affermazioni, dei modi di essere, degli imperativi su cui agire nella società in cui viviamo, di manifestare noi stessi, perché queste nostre azioni, questa nostra volontà di agire, anche la nostra titubanza, ma comunque questo desiderio di essere continuamente in azione, è l'unica chiamata che ascoltano gli dèi. perché il linguaggio che parlano gli dèi non è un linguaggio a parole, anche se dopo le parole traducono, ma è il linguaggio delle emozioni, è il linguaggio della necessità, è il linguaggio dell'intento che ogni individuo manifesta, è il linguaggio della volontà d'azione. Ed è questo che chiama gli dèi. E allora gli dèi si affiancano o gli dèi si oppongono a quello che facciamo. Però è la nostra azione che è importante, la nostra volontà, che è la comunicazione con tutti gli esseri del mondo. Ed è questo importantissimo, che noi dobbiamo sempre mettere in luce, ed è il legame che ogni essere ha con tutti gli altri esseri della natura, ed è un legame emozionale, ed è il legame che ci congiunge noi come individui con gli stessi dèi. E l'azione è ciò che chiama gli dèi ad affiancarci. Certo, noi abbiamo assistito in questo racconto ad azioni che avvengono durante la guerra di Troia. Abbiamo divinità che appoggiano Ettore, che appoggiano Enea, divinità che appoggiano Menelao, divinità che appoggiano Achille, divinità che appoggiano Patroclo. E questo farsi divino, questo manifestare le divinità dentro gli individui, vediamo i momenti in cui c'è il coraggio, i momenti in cui c'è lo scoramento, i momenti in cui si è furiosi e i momenti in cui si è più riflessivi. E tutte queste divinità lavorano armonicamente all'interno delle persone. Chiaramente è tanto più impellente il loro intervento quanto più la situazione è drammatica, ma quando noi leggiamo l'Iliade o l'Odissea, stiamo leggendo una storia drammatica, ma in realtà stiamo leggendo la storia della nostra vita, perché anche la nostra vita è un navigare infinito fra più situazioni, anche la nostra vita è un accerchiamento che abbiamo da parte del mondo in cui viviamo. Quando io faccio i dibattiti di stregoneria e parlo dell'arte dell'agguato, non parlo semplicemente dell'individuo che tiene l'agguato a ciò che gli interessa nel mondo, ma anche della coscienza che deve nascere nell'individuo, e che noi nel mondo siamo dei soggetti a cui altri tendono agguati, a cui altri vogliono appropriarsi di qualcosa di noi, che può essere il nostro lavoro, che può essere i nostri affetti, che può essere i nostri intenti, che può essere le nostre decisioni, che può essere il nostro manifestarsi. Per cui noi effettivamente viviamo la nostra esistenza come una grande Odissea o come una grande Iliade, cioè come un grande combattimento della vita. E proprio questo combattimento della vita ci porta alla fine a costruire il nostro corpo luminoso, ci porta alla fine a essere noi stessi. In tutto quello che io vi ho raccontato oggi, vi ho letto, troverete ogni singolo eroe di cui ho parlato che ha la responsabilità di quello che fa. Cioè, davanti alla vita e alla morte, le scelte sono solo sue. La divinità interviene agguantandolo o eccitandolo, infondendogli forza oppure infondendogli paure, ma le scelte sono solo sue, cioè lui il padrone che va all'assalto. Quando noi nel racconto diciamo, ecco, la divinità è intervenuta, dopo scompare, dice Walter Otto, no? Cioè c'è un intervento, c'è un individuo che dice delle cose e poi sparisce. Perché? Perché la divinità sta dentro di noi, è l'intuizione che emerge da noi, la necessità che emerge da noi. Avevo paura e adesso ho necessità di aver coraggio, ed emerge dentro di noi. E allora, dal punto di vista visivo, dal punto di vista scenico, si può vedere qualcosa di esterno che ti dice: dai coraggio, perché ti giri indietro, chi te lo fa fare di scappare? E dopo questa persona però sparisce, perché è l'intuizione che dentro di noi emerge, è la necessità che si fa persona, che si fa soggetto. E questo è una grande lezione di paganesimo, questo è il riconoscimento che noi siamo dei soggetti divini che agiscono all'interno di un insieme divino, di un crogiolo di dei, e tutti gli dei noi ce li abbiamo dentro e fuori di noi, e costruiamo le armonie, le assonanze, le alleanze, il vivere assieme, il camminare assieme di un grandioso progetto di esistenza. Sì, ho letto, quando è stato? Ieri notte, questo pezzo qua di Walter Otto. Effettivamente è abbastanza importante questo libro, vale la pena effettivamente di leggerlo. Sì, sulla prima parte, quando parla di Arianna del labirinto, avevo un po' lasciato perdere, quando parla dell'epoca arcaica. Dopo l'ho ripreso in seconda battuta, e in realtà è da parecchi spunti di riflessione. Anche perché noi come pagani politeisti abbiamo gli elementi religiosi, no? Però a volte non è sufficiente avere gli elementi religiosi, cioè, per esempio, il dogma il Dio che cresce dentro di noi, che costruisce l'empatia, l'affinità, l'uguaglianza col Dio oggettivo che agisce dentro tutti gli esseri, è un dato reale del paganesimo. Possiamo tranquillamente elevarlo a dogma, cioè a una credenza che è questa. Dopo magari la scienza ci dirà che fra noi e gli scimpanzé c'è il 96% del DNA assieme, quello è un altro discorso, però è più o meno lo stesso discorso, cioè abbiamo questa assonanza con tutti gli esseri che ci sta attorno e con tutti loro noi possiamo comunicare attraverso le nostre emozioni, attraverso la nostra struttura emozionale. Però non basta avere il concetto, il dogma, l'idea. È necessario anche dimostrarle, cioè dimostrare che anche i popoli antichi avevano questa idea, che queste religioni che noi stiamo diffondendo in realtà è la religione dell'uomo, al di là del muro nero, del turbine oscuro che è il cristianesimo, che è il monoteismo, cristianesimo, islam, ebraismo, che vanno a distruggere l'uomo, a stuprarlo, a costringere in ginocchio, a distruggere gli dèi dentro l'uomo, proprio per trasformarlo in merce, per trasformarlo in bestiame, per trasformare una cosa da comprare e vendere, al di là di questo buco che è durato questi 2000, se vogliamo anche l'ebraismo, 2600 anni, insomma, però in fondo è una briciola, niente rispetto ai miliardi di anni di esistenza dell'essere umano nelle sue varie forme. Per cui dobbiamo sì confrontarci con questo buco nero, però in realtà la religione dell'uomo è la religione del legame fra se stesso e il mondo che lo circonda, perché l'uomo è divenuto del mondo, non è creato ad immagine e somiglianza di Dio pazzo, cretino e deficiente, ma è parte di questo mondo ed è da questo mondo che è sorto ed è legato con tutti gli esseri di questo mondo. E se noi dimentichiamo questo, dimentichiamo la stessa essenza della vita. Boh, allora, intanto vi do appuntamento per sabato 24 presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito dell'equinozio d'autunno. E Francesco, vi ricordo, oggi non è in trasmissione perché è giù a Jesolo a preparare quello che è il falò, quello che sono tutte le varie cose che servono per il rito. E diamo il via alle telefonate, visto che abbiamo circa 5 minuti scarsi. Vi ricordo il numero 049 700 700 e 049 700 838. Niente. Pronto?
Ciao, ciao. Come sei? Ti sento su? Ti sento su le voce?
Sono un po' afono, un po'. C'è un po' per aria.
Ah.
Sento un po'. No, per quello no. Niente, te lo seguivo con il libro Walter Otto. Te lo seguivo e fatica sta perdido,
Davvero?
Sì, oggi sta perdido, sì, abbastanza di oggi, insomma.
Un massa roba da dire, non la faccio nell'ora.
È vero, però, è trascina proprio.
Secondo me è uno dei più bei capitoli del libro di Walter Otto,
sì.
Adesso dovrò arrivare alla fine, vabbè, adesso ormai me lo divoro.
L'Odissea, tutte, cioè, definire, cioè, proprio definire, insomma. Attento.
Dimmi.
Dopo sono Repubblica, che è un articolo, i kamikaze del dio Bacco, non so se te...
No, è di oggi?
Gli fa un convegno occidentale sul terrorismo dell'antichità, nell'antichità.
Ah.
E parla de, praticamente che è una critica, parla di un gruppo di fanatici bloccati dal console.
Ah, vabbè, ma è bacanali, un discorso sui bacanali di Roma.
Sì.
Beh, ma fu un episodio molto importante quello di bacanali, perché in effetti Roma ha dimostrato come non ce l'aveva con la religione, ma ce l'aveva invece con gli atti.
Esatto. esatto.
Era debordato molto, insomma, la situazione.
C'è un articolo perso le pagine, mi sembra che una critica, poi non ho letto neanche tutto perché appunto dopo parla appunto del convegno. Dopo la religione romana arcaica, non so se te...
Dumezzina?
Sì, Giorgio Dumezzina.
Sì. L'ho letto.
L'ho trovato abbastanza...
L'ho letto ed è molto bello.
È bello, sì, eh?
Sì, perché lui praticamente una delle più grosse scoperte che ha fatto Dumezzina è che tutta la storia di Roma antica, no? Orazio Cocchi, non è altro che la riproduzione di quelle chiese i testi Veda, e lui lo dimostra. Cioè, e infatti è la cosa più strana, cioè Dumezzil dice qua sicuramente dei preti induisti sono venuti in Italia e non si sa bene da che parte, e hanno trasformato la religione vedica, è diventata quello che è la religione dell'antica Roma. In realtà mi capivo alcune cose grazie anche a Dumezzil, che sono importanti, però dico, lui scopre come Roma non ha miti tipo i greci, no? Ma tutta la storia di Roma è un mito, per cui tutta la storia di Roma, in realtà anche il sistema giuridico romano, è elevato a religione.
Vedi Elio Gabalo che arriva anche da viene fuori Elio Gabalo, è un
siriano, sì.
Sì, esatto.
Ma è un po' particolare, quello siamo già fuori dall'arcaico, no? Cioè siamo già all'impero.
Sì, però sì. Anche un riti, diciamo, verso l'orientale, verso i
persiani. Sì, 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 lui era un sacerdote del sole, no?
Sì, penso un po'.
Infatti è lui che fa il 25 dicembre come festa del sole, no? Nascita del sole.
La Gabal, sì.
Comunque ti dico, quelle Dumezzil sono una scoperta notevolissima, infatti ha rivoluzionato la lettura della storia di Roma, cioè veramente rivoluzionata, a parte il fatto che ti dirò che la storia di Roma resta soltanto la roba per i fiori, no?
Sì, no, un altro del Newton Compton di Roma, su Roma, sulla vita giornaliera, insomma,
sì,
di Roma,
sì, sì.
Dopo... Te cercai un'altra trasmissione, mi sembra 15 giorni fa, il Vangelo segreto di Tommaso, che ti dici che c'era che va a trovare adesso negli anni 50, che è
esatto,
Gianni,
esatto.
Lei il peggio per caso?
No, Miguel Goy, un'edizione, credo, a Delphi,
di Morandi.
Comunque l'ho messo tutto in internet e tutto commentato, per cui se uno vuole scaricarsi anche il commento può farlo. Adesso però bisogna che ti butta su, perché è ora che lascio spazio a Svise, purtroppo.
Il Vangelo segreto di Tommaso.
No, attenzione, che non sia un'altra roba ancora, perché era già di Vangeli per bambini di Tommaso che giravano.
Della Mondadori.
No, forse è quello giusto qui, allora.
Sì, Mondadori. Indagine sul libro più scandaloso del cristianesimo.
No, praticamente dimostra che tutti i principi fondamentali dei Vangeli esistono tutti quanti i principi di Adone, la sua seguaci di Adonisti. Vò via, perché sennò avvisa giustamente.
Ciao.
Ok, ciao.
Bon, io chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento per le ore 19, questo da parte della trasmissione. Ciao a tutti.